E quando sono le 10.08 di mattina iniziamo i nostri approfondimenti, i nostri spazi redazionali, e questo primo spazio redazionale lo facciamo in compagnia di Gino Sturniolo dello spazio Enoponte. E intanto vediamo se ci senti. Ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno a tutti e a tutti.
Eppure noi ti sentiamo benissimo. Quindi, diciamo, con te vorremmo fare un pochettino un quadro generale su quello di cui stiamo parlando, cioè diciamo della rete di cui fai parte, quindi della rete Enoponte. E quindi un pochettino vorrei partire insieme cercando di ricapitolare qual è stata poi l'evoluzione del movimento, un movimento che ovviamente ha più di 20 anni di storia e che ha visto dei cambiamenti e delle evoluzioni nel corso di questi 20 anni. Quindi se insieme potevamo cercare di ricostruire la genesi e come si è evoluta nel tempo.
Ok, va bene, sì, diciamo è abbastanza semplice, nel senso che il movimento dal punto di vista delle iniziative di mobilitazione di piazza inizia nel 2002, sono degli eventi che lo fanno diventare appunto iniziativa di lotta, perché prima comunque si parlava della posizione Enoponte, ma era di opinione, c'è stato fatto qualche convegno, qualche petizione, ma nel 2002 iniziano i campeggi di lotta e per 3 anni, 2002, 2003, 2004, i campeggi di lotta diciamo fanno diventare il Enoponte tema di mobilitazione. Il movimento in quella fase eredia, diciamo, raccoglie l'esperienza di Genova, del movimento No Global, del movimento contro la guerra, e la composizione politica diciamo in quella fase è questa. Naturalmente poi esistono anche, oltre a questo tipo di ambiente, anche settori dell'ambientalismo che hanno sempre avuto posizioni nopontiste, anche settori di tecnici che hanno espresso la loro opinione tecnica contro la costruzione del ponte sullo stretto. Questa è la prima fase. Poi nel 2005 nasce quella che si chiamerà Rete Enoponte, che dà vita alla più grande manifestazione che sia stata svolta a Messina sul tema del ponte, che è una manifestazione del gennaio del 2006 con più di 20.000 persone in piazza nel centro della città. E niente, quello è diciamo l'apice. Poi con l'arrivo del governo Prodi l'opera viene messa tra le opere non prioritarie, quindi il movimento ha ovviamente un periodo di stasi finché poi ritorna con il ritorno di Berlusconi che rilancia l'opera. E diciamo che in quella fase c'era questo tipo di situazione, un po' le aree più di movimento tenevano un po' di più la piazza, organizzavano le manifestazioni e le mobilitazioni, e poi c'erano alcuni settori di tecnici che si occupavano diciamo di più dell'aspetto appunto della redazione delle osservazioni al progetto, delle elaborazioni di critica sul terreno più tecnico. Così finisce diciamo a termine quest'altra fase con la messa fuori gioco del ponte in seguito al governo Monti. Il governo Monti ce lo ricordiamo, no? È il governo dell'austerità, è il governo diciamo che viene inviato dall'Europa, e da questo punto di vista il ponte sullo stretto viene offerto come agnello sacrificale, come diciamo la più impresentabile delle opere diciamo che spendano denaro pubblico senza e quindi così finisce il ponte sullo stretto. In quella fase, per noi quella fase è importante perché in quella fase raccogliamo diciamo così il coinvolgimento di quello che fu il movimento dell'onda degli studenti. Cambia la composizione anche soggettiva della rete, che diventa molto più giovane, perché quelli che sono stati diciamo gli artefici del movimento dell'onda nelle nostre città, nelle città dello stretto, diventano anche protagonisti della battaglia contro il ponte sullo stretto, quindi anche la stessa composizione dei cortei diventa molto più giovanile. Adesso diciamo dopo 10 anni con Salvini riprende diciamo questa vicenda qui del ponte. Salvini ne ha fatto proprio una vera e propria bandiera, ha messo un pochino da parte la questione dei migranti per tentare di diventare lui l'uomo del fare, l'uomo dei cantieri, e dentro questo tipo di prospettiva il Ponte sullo Stretto è il suo, diciamo così, la sua opera più grande, più grossa, quella, il fiore all'occhiello, possiamo dire. Ripartono le azioni di movimento, le iniziative di movimento, questa volta diciamo la composizione cambia, nel senso che adesso il movimento No Ponte è una costellazione di comitati e di realtà che è molto più variegata rispetto a prima. Ci sono molti più comitati, ci sono molte più realtà che in generale tentano di convivere, di collaborare, ci riescono in genere, più delle volte sì, qualche volta un po' meno. La nostra, io parlo a nome dello spazio No Ponte, la nostra diciamo area, l'area che raccoglie quella che è la, diciamo così, la tradizione di movimento della rete No Ponte, di quella dell'area più di militanza politica che appunto ha dato vita alle mobilitazioni dal tempo del, diciamo, raccogliamo l'esperienza dei campeggi No Ponte. Ecco, la nostra ispirazione è quella di campeggi No Ponte, la rete dell'onda degli studenti, insomma questo tipo di settore, però diciamo esistono altre realtà di altri comitati che invece si muovono su altri terreni, per esempio su una parte più legata a una dialettica diciamo sul terreno giuridico amministrativo, un'altra parte che si occupa un po' di più degli aspetti legati agli espropri. Però diciamo nei momenti centrali, per esempio dei cortei, in generale si è sempre tutti quanti insieme.
Chiarissimo, chiarissimo. E questo mi sembra un elemento anche molto interessante, che riguarda la composizione poi, no, dello spazio No Ponte, comunque in generale del movimento, della rete, e che ha una composizione eterogenea, che diciamo appunto, come ci dicevi te, per certi versi è anche simile a altri movimenti che si oppongono alla costruzione di grandi opere inutili ed ecocide, come possono essere il Ponte sullo Stretto, come possa essere la TAV in altre parti d'Italia, e quindi diciamo penso che sia particolarmente importante pure sottolineare come la realtà di cui stiamo parlando non è composta esclusivamente da militanti, ma anche da abitanti del luogo e non solo, e quindi come ci sia un rapporto stretto tra la rete e il territorio in cui questa si inserisce. E diciamo sì, scusami, vai, aggiungi.
Sì, in realtà è esattamente così. La caratteristica della mobilitazione contro il Ponte sullo Stretto è sempre stata quella di essere una mobilitazione di una comunità intera. Il nostro, anche i nostri cortei non sono cortei esclusivamente di militanti politici, non sono cortei di organizzazione. Alla fine la maggior parte dei partecipanti sono persone, gente comune, cioè che viene al corteo perché contro il Ponte sullo Stretto per varie ragioni, la maggior parte perché vogliono che lo stretto rimanga così com'è e non vogliono che venga, diciamo, ne venga devastato, deturpato il paesaggio. Oggi che si conosce bene cosa significherà l'apertura dei cantieri, non vuole devastare le proprie città. Quindi diciamo esiste un'area più di militanza, ma esiste un mondo non, diciamo così, di ceto politico o di militanza politica che partecipa, diciamo, totalmente sciolto da qualsiasi tipo di appartenenza. Poi ovvio che dentro diciamo le aree di quelli che tirano più la carretta, che sono diciamo quelli più militanti, esistono delle differenze, esistono quelli, per esempio c'è un coordinamento fatto di realtà associative e di partiti, al cui per esempio noi come Spazio No Ponte non aderiamo, perché riteniamo che per esempio i partiti non debbano svolgere questo tipo di ruolo all'interno dei movimenti, debbano stare su un altro tipo di terreno, che invece la mobilitazione debba essere gestita più dai comitati, insomma dalla base, dal basso. Questo, insomma, ci sono delle differenze da questo punto di vista, ma ciò che dal nostro punto di vista rende diciamo ricco, diciamo molto interessante il movimento e la sua varietà, il fatto che diciamo nelle piazze si presenta una composizione estremamente variegata, sia dal punto di vista della composizione politica ma anche generazionale. Per esempio il movimento nella prima fase, nei primi cicli, è stato un movimento molto giovanile, poi alla ripresa non è stato così, la prima composizione è stata una composizione più, diciamo così, tra virgolette attempata. All'ultimo corteo, questo del 10 di agosto, invece abbiamo rivisto nuovamente un protagonismo giovanile che non vedevamo da un po' di tempo, il che, a dire il vero, ci è sembrato, cioè, per noi è stata una cosa molto interessante. Poi il movimento No Ponte è fatto di iniziative anche molto, per esempio, per ora all'interno del nostro spazio è partita un'esperienza di tipo teatrale con dei compagni che artisti, diciamo così, che hanno dato vita a uno spettacolo che sta facendo il giro delle piazze di Messina, che porta il tema del ponte dentro un contesto artistico con riferimenti letterari da Dante a Omero, e che declina il no al ponte in questa forma qui, ed è effettivamente molto efficace perché trova un, diciamo, un nuovo canone, un nuovo codice comunicativo che è molto efficace. Gli spettacoli sono tutti quanti partecipati da centinaia di persone che, diciamo, apprezzano, si vede come apprezzino bene questo tipo di comunicazione. All'interno tra gli insegnanti è nato un coordinamento di insegnanti contro il ponte, così come all'interno dell'università una rete di docenti contro il ponte, ecco, così come anche di intellettuali. Adesso di recente c'è stato il pronunciamento di un'architetta che ha deciso di lasciare l'ordine degli architetti di Messina in dissenso con il fatto che l'ordine aveva preso una posizione nettamente favorevole al ponte sullo stretto, e quindi articolando in maniera molto precisa e anche molto tecnica il proprio dissenso. Quindi, diciamo, il movimento No Ponte ha questa caratteristica, ha la caratteristica di essere a più voci, e tanto più queste voci saranno in grado di riconoscersi reciprocamente, tanto più sarà forte e avrà possibilità di vittoria.
E a questo punto direi di arrivare un pochettino ai giorni nostri, che, come dicevi anche tu in precedenza, il progetto purtroppo è ritornato alla ribalta per l'opera propagandistica del neo ministro delle infrastrutture Salvini. E io leggevo anche che qualche giorno fa ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo che, virgolettato proprio, anche ai tempi di Brunelleschi c'erano i no cupola. Quindi adesso io poi sono pure un po' confuso se non so se lui si definisce Brunelleschi oppure se voi siete i no cupola, quindi non so se voi siete contro la cupola di Brunelleschi, se no allora è lui che è Brunelleschi. E a parte gli scherzi, diciamo che anche un'altra notizia di qualche giorno fa, uscita per esempio pure su testate come Il Fatto, che mi è capitato di leggere, Il Fatto Quotidiano, e il risultato di una ricerca del CNR che dimostra appunto come la Sicilia e la Calabria si stiano allontanando, e quindi aggiungendo un altro tassello nella direzione dell'insensatezza e pericolosità di quest'opera. E in questo quadro, come citavi tu prima, comunque le mobilitazioni non terminano, e appunto come dicevi circa un mese fa ormai, che è il 10 agosto, per Messina c'è stato un corteo che ha visto sfilare migliaia di persone. E sì, diciamo, alla luce di tutto questo vorrei con te insieme sia sapere se ci sta un commento, cioè su quali possono essere i futuri appuntamenti, se ad oggi ci sono, e come all'interno del movimento si sta vivendo appunto la possibile approvazione del DDL 1660, che purtroppo in questi giorni soprattutto è argomento principale di discussione, e che vedrà tra le varie norme, tra le varie possibili imputazioni, quella, diciamo, un contrasto particolarmente forte a chi si oppone come voi nella costruzione di grandi opere. Quindi questi sarebbero un pochettino. Sì.
Ma guarda, Salvini meriterebbe proprio un capitolo a parte, nel senso che Salvini è proprio l'espressione di quella politica che vive di dichiarazioni, per cui lui gli chiedono le cose, lui ha 30 secondi, 40 secondi a disposizione, ripete questa cosa di Brunelleschi, l'ha detta già alcune volte, le ripete a manetta, nessuno gli chiede mai conto di quello che dice, non le deve mai spiegare, e quindi lui va avanti così, è proprio diciamo la quintessenza di questa forma della politica, in cui tu non devi spiegare le cose, le puoi soltanto dire, tanto c'è un palcoscenico infinito e le puoi dire, perché accanto a questa cosa di Brunelleschi lui per esempio per un anno è andato avanti dicendo 120.000 posti di lavoro e risparmiamo 140.000 tonnellate l'anno di emissione di CO2, sono tutte e due cose chiaramente false, cioè che si possono dimostrare purché uno abbia 3 minuti di tempo a disposizione e dimostra che sono false, però chiaramente nessuno glielo chiede, cioè nessuno gli fa questa obiezione, perché il meccanismo della comunicazione è tale per cui quelli come Salvini hanno questo tipo di opportunità, no? Cioè quando lui diceva 140.000 tonnellate di emissioni in meno di CO2 si riferiva, per questo lo dico solo come esempio, a un libretto che è stato fatto a Messina, è stato scritto da un ingegnere qui locale, che poi lui stesso ha detto sì però non è una roba scientifica, infatti non stava in piedi come analisi, e Salvini non si era manco minimamente posto il problema di neanche di fare esaminare ai suoi tecnici il dato scientifico, semplicemente gli era piaciuto e quindi lo sparava così. È quella stessa cosa, cioè che Salvini possa parlare di Brunelleschi è un paradosso, insomma, in tutta sincerità. La questione però, al di là di Salvini, la questione è seria, nel senso che noi siamo in questo momento nella fase in cui diciamo sono state presentate le richieste di integrazioni da parte della commissione VIA, la società Stretto di Messina S.p.A., che è la società concessionaria, dovrà proprio oggi, dovrebbe presentare oggi o domani, insomma dovrebbe presentare la risposta a queste richieste di integrazioni, e poi ci sarà un mese di tempo per le possibili osservazioni. Insomma, entro la fine dell'anno Salvini ha annunciato l'approvazione del progetto definitivo e quindi l'approvazione da parte del CIVES, la dichiarazione di pubblica utilità, e quindi in teoria potranno partire i cantieri. Potrà partire il progetto esecutivo e quindi i cantieri. Qual è la novità, che era quella che potevi tu? Una novità che ha due corni: uno è quello che dicevi tu, che è il DDL sicurezza, e l'altro è il decreto infrastrutture. Attraverso questi due provvedimenti normativi che loro hanno messo in campo in questa fase estiva, il decreto sicurezza infrastrutture è già stato, diciamo, varato, il DDL sicurezza è in discussione, stanno dal nostro punto di vista, e questa era la ragione della manifestazione di quest'estate, stanno predisponendo il meccanismo per poter fare partire i cantieri, cioè sostanzialmente col decreto di infrastrutture si danno la possibilità di non avere necessariamente approvato un progetto esecutivo unico, unitario, ma poter approvare pezzi di progetto esecutivo e quindi fare quello che noi abbiamo detto, il progetto spezzatino, cioè si approvano un pezzo di progetto esecutivo e fanno partire i cantieri in una determinata zona, in attesa poi di fare le altre parti, e quello, insomma, questo gli consente di partire anche se magari non hanno risolto tutti i problemi dal punto di vista tecnico che in questo momento hanno. Il DDL sicurezza invece ha proprio quest'altra funzione di predisporre un apparato normativo che inchioda le pratiche di lotta a livelli di pene elevatissime, cioè sostanzialmente loro con questo provvedimento cosa fanno? Diciamo è come se trattassero il tuo corpo come un'arma, e anche se tu pratichi delle forme di lotta che in passato sarebbero state giudicate, che so, di disobbedienza civile, in quel caso diventano delle forme di lotta violente, e quindi per queste vengono predisposte delle pene molto più, più forti. È ovvio che questo non è fatto solo per noi, per chi lotta contro le grandi opere, ma è predisposto anche per chi, non so, fa i blocchi stradali, per le questioni ecologiche, per gli operai che fanno i picchetti, per gli studenti che occupano le scuole, eccetera. Cioè è un meccanismo diciamo repressivo, il cui obiettivo è quello di schiacciare tutte le pratiche di lotta sul livello delle pene più alte, in maniera tale ovviamente da scoraggiare qualsiasi forma di lotta. Cioè sostanzialmente il conflitto viene totalmente, si vorrebbe che il conflitto venga totalmente diciamo espunto dalle dinamiche sociali. Questo è sostanzialmente l'obiettivo. Ma no, la valutazione che abbiamo fatto noi è che non è tanto nei nostri confronti che loro fanno questo tipo di operazione, perché in fondo sanno bene che le reti militanti con queste cose hanno a che fare e tra virgolette in qualche modo se le possono anche accollare. Il problema è che cercano di rompere le relazioni che si formano tra reti militanti e comunità, perché è chiaro che si cerca di terrorizzare le comunità affinché le comunità, per esempio quando ti arriva la ruspa che deve far partire il cantiere, non si mettono davanti alla ruspa per fermarla, perché quella cosa lì diventa una cosa che diciamo allude a anni di carcere, e quindi chiaramente insomma può fare paura una cosa di questo tipo. Quindi con questa cosa bisognerà avere a che fare, capire, mettere in piedi un grosso movimento per cercare di contrastare il provvedimento normativo e eventualmente poi capire come relazionarsi a questo tipo di nuova situazione all'interno delle pratiche di lotta.
Certo, poi una cosa che mi verrebbe da aggiungere, ma in continuità con quanto stavi dicendo, è che appunto qui a diventare illegittimo non è più la pratica, che è qualcosa che nel tempo è sempre stata più squalificato, cioè sempre più pratiche conflittuali sono state ridotte, ma si va a squalificare proprio la ragione, cioè appunto qualunque forma di opposizione. Per questo dico non più magari la pratica, perché proprio la possibilità di opporti a una, appunto, a un ordine, a un'opera che vogliono fare o a quant'altro, appunto con questo DDL qualunque forma di opposizione viene penalizzato, e questo è certo un passaggio ulteriore che, come dici te, appunto chiaramente non attacca solo le forme più militanti, ma è un attacco a tutta la società, alla società di oggi, soprattutto anche alla società di domani, perché poi queste norme nel tempo si vanno sempre di più a diffondere nella società. È un po' come funziona la repressione, no? Che all'inizio chiaramente attacca, chiaramente no, ma funziona così: all'inizio attaccano delle forme, appunto, che come possono essere ad esempio gli ultras nelle le curve delle tifoserie, oppure forme specifiche di politica, e poi appunto in realtà si diffondono in tutta la società, e questo DDL appunto mi sembra sia un ulteriore come dire emanazione degli strumenti repressivi e di un disegno appunto repressivo autoritario che va sempre più in questa direzione. Mi sentivo solo di aggiungere questo, non so se
sì,
vuoi
sì,
aggiungere.
No, sono d'accordo, proprio l'idea è esattamente questa, no? Ti propongono un metodo che è quello, diciamo, delle dinamiche istituzionali, che peraltro sono sempre meno democratiche, e ti dicono il resto non esiste, cioè non esiste che si possa fare politica nella società, non esiste che le comunità possano esprimere la propria opinione, la propria decisione, e quindi tutto questo piano, che è il piano che noi abbiamo sempre definito del conflitto sociale, deve essere totalmente eliminato. Non esiste il punto di vista diverso che sia estraneo al punto di vista diciamo dell'esecutivo. Questa è la dinamica che si è creata, come dici tu, è partito diciamo anche dalle dinamiche legate alle questioni degli ultra, poi si trasferisce sulle dinamiche più militanti e poi arriva anche ai movimenti di lotta più larghi come quelli che si occupano delle devastazioni ambientali. Ma un aspetto che per esempio nel nostro caso ha molta importanza è legato al fatto per esempio che il ponte sullo stretto è definito opera strategica, è legato anche alle nella relazione del decreto ponte c'è proprio questo legame tra il ponte e gli insediamenti militari. Questo ha portato qualcuno a pensare che il ponte venisse costruito per ragioni militari. Noi non pensiamo che sia questo, piuttosto pensiamo che definire il ponte diciamo opera strategica fa sì che qualsiasi opposizione al ponte assume questo carattere e che quindi i cantieri diventano cantieri che verranno difesi militarmente e qualsiasi opposizione ai cantieri diventa l'opposizione a un'opera in fondo di carattere militare. E questo ovviamente da questo ovviamente discenderà un comportamento nei confronti dei movimenti e possibili diciamo esiti giudiziari molto più pesanti.
Ok Gino, noi ti ringraziamo per questa analisi e per questo resoconto e ovviamente come diciamo sempre i microfoni della radio sono sempre aperti, per cui qualsiasi tipo di aggiornamento che possa essere sulle mobilitazioni contro il ponte o che possano essere sulle future mobilitazioni contro il DDL 1660 noi qui siamo e ti ringraziamo ancora e direi a presto.
Ok, grazie a voi, grazie. Buona ciao. Giornata.
Questi sono gli 87.9, noi adesso vi lasciamo un po' di musica, ma fra poco ci ricolleghiamo sempre con la Sicilia per parlare di un caso che da questi microfoni abbiamo seguito, che è quello di Luigi Spera. Hitchhiking, where will I go? I could fly home with my eyes closed, but it get kinda hard to see. There's no surprise though, and you could find me. I ain't hiding. I don't move my feet when I be gliding. I just slide it and then I roll up. Yeah, well, climbing over that wall. Yeah. I remember, yes, I remember, yes, I remember it all. Where the hype be too tall, yeah. So like September I fall down below. Now I know that the medicine be on call. Yeah, when it's feeling like you hiding up to melt. Yeah, can't trust no one, can't even trust yourself. Yeah, and I love you, I don't love nobody else. Yeah, tell them they can take that bullshit elsewhere. Self care, I'm treating me right. Yeah. Hell yeah, we gonna be alright.
We gon' be alright.
I switched the time zone, but what do I know? Spending nights hitchhiking, where will I go? I could fly home with my eyes closed, but if you're kinda hard to see, there's no surprise though. And you can find me. I ain't hiding. I don't move my feet when I be gliding. I just slide it and then I roll.
Yeah, I be reading them signs. I be losing my mind. Yeah, get the fuck out the way. Must be this how to play. It must be nice up above the lights and what a lovely life that I made. Yeah, I know that feeling like it's in my family tree. Yeah, that Mercedes drove me crazy. I was speeding. Somebody save me from myself. Yeah. Tell them they can take that bullshit elsewhere. Self care. We gonna be good. Hell yeah. They letting me cry.
I switched the time zone, but what do I know? Spending nights hitchhiking. Where will I go? I could fly home with my eyes closed. But if you're kinda hard to see, there's no surprise though. And you can find me. I ain't hiding. I don't move my feet when I be gliding. I just slide it and then I roll out.
missing. Now I see a little different. I was taking too much. Got stuck in oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. I got all the time in the world. So for now I'm just chilling. Plus I know it's a beautiful feeling. In oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Yeah, okay, I ride around my city when I come home, yeah. The sunset quickly, then get up slow, yeah. I just connect and upload. Watch it spin around, we just spin it round, yeah. Let's go and travel through the unknown, yeah. We play it cool, we know we fucked up. You keep on saying you in love, so tell me, are you really down? Are you really down? Yeah. Let's go back to my crib and play some 45s. It's safe in here, I know there's still a war outside. We spend our nights all liquored up, I'm on the side. Can you feel it now? Oblivion.